State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando il meglio del 2021 di SBS Italian.
Facciamo un passo indietro nel tempo. In questo periodo stiamo riproponendo alcune delle interviste più significative, più gradevoli dell'anno che da poco si è concluso. Allora facciamo un passo indietro a febbraio scorso, all'inaugurazione dei mondiali di sci a Cortina d'Ampezzo. Sono cominciati quei campionati che avrebbero dovuto svolgersi in realtà nel 2020, con la gran parte delle manifestazioni sportive del 20 che sono state poi dopo riprogrammate l'anno seguente. Bene, l'Italia nel mezzo della crisi del coronavirus aveva chiesto addirittura di posticiparli a quest'anno, al 2022, ma la risposta negativa della Federazione Internazionale aveva costretto al via dei mondiali di sci, nonostante appunto il Covid-19 continuasse ad imperversare.
E di problemi legati alla pandemia hanno fatto prendere agli organizzatori decisioni più prudenti per quanto riguarda la sicurezza. Una delle conseguenze è stata la luce dei riflettori accesa su Davide Peterlin ed alcuni suoi compaesani. Insomma, maestro di sci a Cortina, Davide si è trovato a sostituire gli atleti australiani a cui, per precauzione, è stato impedito di sfilare nella tradizionale cerimonia d'apertura.
In pratica, per farla molto breve, invece di avere degli atleti australiani nella cerimonia d'apertura, il portabandiera dell'Australia è stato questo maestro di sci locale, Davide, che ha appunto sfilato portando con orgoglio la bandiera australiana. Davide ha raccontato a Carlo Reglia perché e soprattutto quali fossero i suoi legami con l'Australia. Riascoltiamolo.
Io vivo in Italia, vivo qui a Cortina con la mia famiglia e 100 anni fa il mio bisnonno nel dopoguerra decise di emigrare in Australia per riuscire a mantenere la sua famiglia qui nel Veneto, epoca in cui nel dopoguerra non c'era lavoro. Allora mio bisnonno che cosa fece? Decise di trasferirsi in Australia e trovò lavoro in una miniera vicino a Melbourne, che ora sappiamo essere diventata un museo, della miniera di Wontaghi a un'ora di macchina da Melbourne.
Per dare un'altra coordinata, vicino a Phillip Island, a sud di Phillip Island.
Esattamente. Quindi la storia inizia da lì, inizia nel 1921, quando il mio bisnonno decide di trasferirsi in Australia per trovare lavoro agli antipodi per quanto riguarda l'Italia, che è all'opposto dall'altra parte del mondo, per riuscire a mantenere la sua famiglia. E nel 2021, poi durante la cerimonia d'apertura dei campionati mondiali di sci, mi sono trovato in qualità di cittadino australiano, perché appunto grazie al fatto che mio nonno iniziò a lavorare 100 anni fa in Australia, poi mia madre nacque proprio a Melbourne e proprio grazie a questo sia io che mia sorella, che attualmente anche lei vive in Australia, si chiama Michela, abbiamo la cittadinanza e il passaporto, e con questa cittadinanza mi sono ritrovato a portare la bandiera dell'Australia con grande onore a 100 anni di distanza da quando mio nonno prese la nave e decise di trasferirsi lì per trovare lavoro.
Arriveremo alla sfilata tra poco, prima però ci sono tante cose da raccontare di tuo bisnonno e di tuo nonno, anche tuo nonno autore di un'impresa incredibile. Allora, tuo nonno arriva esattamente 100 anni fa e lavora nella miniera di Wontaghi a sud di Melbourne, manda i soldi a casa. Sì. Dopo un po' però il nonno lo raggiunge, raccontaci.
Sì, quando mio nonno all'età di 7 anni, la mia bisnonna lo accompagnò al porto di Genova, lo mise in una nave e da solo il mio nonno raggiunse suo padre, quindi mio bisnonno, dopo 45 giorni di nave a Melbourne per ritrovarsi con il papà.
E ripetici, a 7 anni?
Sì, 7 anni, incredibile. Cioè, pensare ad oggi, un bambino di 7 anni che da solo si fa 45 giorni di nave è proprio impensabile, però stiamo parlando di un'epoca in cui tutti cercavano di uscire da una situazione tragica che era l'uscita della prima grande guerra, e quindi si dovevano trovare delle soluzioni a delle situazioni molto difficili, e a volte queste soluzioni erano soluzioni come queste, quasi estreme.
Wontaghi è famosa appunto per la sua miniera di carbone, per il fatto che sulla costa ci sono i dinosauri del Victoria, quindi anche tuo nonno iniziò a lavorare in questa industria.
Il mio bisnonno sì, il mio nonno no, mio nonno non lavorò in miniera. Mio nonno poi, quando tornò in Italia e conobbe mia nonna e ritornò poi in Australia, lavorava in una fabbrica di produzione di macchinari, adesso non ricordo di preciso cosa, però non andò lui a lavorare in miniera.
Quindi il nonno ritornò in Italia e poi sì? Rifece capolino di nuovo in Australia e incontrò tua nonna, o l'aveva già trovata in Italia?
L'aveva trovata in Italia e con mia nonna, anch'essa italiana, si sono trasferiti in Australia e in Australia è nata mia mamma e mia zia.
Poi cosa successe? Qui stiamo parlando di qualche annetto fa, però non siamo più negli anni 20. Nasce tua mamma.
No, esatto.
E poi ritorna.
Nel 57.
Tutta la famiglia ritorna.
Ritornano di nuovo nel Veneto, precisamente sull'altopiano di Asiago, nel 64. E rimasero qui negli ultimi anni del Novecento, fino a quando poi sia io che mia sorella ricevemo appunto per la cittadinanza australiana grazie alla discendenza di mia madre, e mia sorella dal 2008 ha deciso di trasferirsi in Australia e vive a Melbourne, proprio da dove trasmettete voi, ormai da 14 anni, e adesso è nato un nipotino l'anno scorso, Noah, nel novembre del 2019.
La tua storia si intreccia con, diciamo, la storia di tutti noi in tutto il mondo, cioè quella del Covid nel 2020. Poco prima dell'inizio della, sì, pandemia, tu vieni a Melbourne proprio per conoscere il tuo nipotino e decidi di fare un viaggio a Wonthaggi,
esatto,
per conoscere il tuo passato, e lì c'è la grande sorpresa.
Sì, è stato incredibile, perché io ho sempre sentito parlare del mio bisnonno che lavorava in una miniera a Melbourne, però non sapevamo esattamente in quale miniera. E come dicevi tu, a novembre del 2019, quando eravamo proprio lì a Melbourne, ho deciso di fare una ricerca e ho trovato che vicino a Melbourne esiste questa miniera di Wonthaggi, che adesso è diventata museo. Allora con la mia famiglia decidemmo di andare a visitare questo museo e prendere una guida. Visitammo la miniera e quando eravamo con questa guida, chiedemmo alla guida se era possibile guardare nei registri o in qualche residuo storico se era possibile per vedere chi ci lavorava, i nomi dei minatori che stavano in questa miniera, e siamo risaliti appunto a vedere questi registri e abbiamo proprio trovato il nome di nostro nonno Giuseppe Tumolero, che appunto è stato lì negli anni in cui ti dicevo prima, con tanto di numero di targhetta. Ma la cosa pazzesca che successe in quel giorno, la guida ci disse: ma sai che potrebbe esserci qui un signore che addirittura l'ha conosciuto, tuo bisnonno? E noi abbiamo detto: non ci posso credere. Insomma, una delle guide che ancora tutt'oggi accompagna i visitatori all'interno della miniera è questo signore che è originario di Recoaro, un paese sempre qui nel Veneto, si chiama Luciano Storti, che negli anni 50 arrivò in Australia per lavorare nella miniera, fu accolto dal mio bisnonno, che lo introdusse nel lavoro, lo accolse a casa sua, e quando questa guida ci disse appunto che poteva esserci questo signore che conosceva nostro bisnonno, lo chiamò, arrivò nel bar che c'è lì all'ingresso di questo museo, e quando arrivò ci chiese: ma come si chiama il vostro bisnonno? Noi gli rispondemmo: Giuseppe Tumolero. E lui ci disse: Madonna, Giuseppe, è stato proprio la persona che mi ha accolto in Australia, mi ha fatto venire qua, mi ha insegnato il lavoro, e da lì iniziò a raccontarci tutte queste storie, insomma, del bisnonno. Ed è stato un momento molto emozionante, quasi incredibile, pensare che nel 2019 riuscire ad incontrare una persona che ha conosciuto addirittura tuo bisnonno. È stato davvero molto molto emozionante.
Questo entra direttamente nel vocabolario sotto la voce serendipità, un incontro incredibile
sì,
che ha appunto dato un lieto fine alla tua avventura australiana. In realtà lieto fine alla tua avventura in Australia, perché continua a regalarci sorprese la tua storia. Ci spostiamo a Cortina, ci spostiamo nel 2021, in pieno periodo Covid, la federazione impedisce la tradizionale sfilata con le bandiere degli atleti proprio per evitare problematiche, evitare contatti. Chi fa allora questa sfilata e chi porta con orgoglio la bandiera australiana?
Certo, sempre io, perché appunto in questi anni di organizzazione mondiale io sono il direttore della scuola sci che sta qui a Cortina d'Ampezzo, e quindi in quanto organizzazione direttamente coinvolta nello sci di questa meravigliosa località sciistica, ci hanno chiesto insomma di dare una mano. Allora, noi già da 2-3 anni che aiutiamo con questa, con questo gruppo che si chiama Fondazione Cortina 2021 ad organizzare questi mondiali, e quando appunto l'organizzazione decise di non far portare le bandiere agli atleti per appunto rischio Covid, chiese proprio a noi della scuola sci di, con i nostri maestri, di portare le bandiere dei 72 paesi presenti in questi giorni a Cortina d'Ampezzo per l'evento mondiale. A quel punto, essendo io cittadino australiano con il passaporto, ho proprio chiesto con grande voglia e felicità di poter essere io il portabandiera della nazionale australiana, e mi hanno permesso e concesso questo grande onore, e quindi durante la cerimonia d'apertura sono stato proprio io a portare la bandiera australiana a 100 anni di distanza da quando il mio bisnonno arrivò per la prima volta in terra australiana, e questo è stato un momento davvero molto emozionante. E infatti durante la cerimonia, appena entrato nel palco con la bandiera australiana in mano, la prima cosa che ho fatto è guardare verso il cielo per ricordare, cercare uno sguardo al cielo, insomma, per ricordare mio bisnonno. È stato davvero molto, molto emozionante e toccante quel momento.
Un'ultima domanda però, Davide, psicologicamente ti senti totalmente italiano, australiano solo di passaporto, oppure c'è parte del tuo cuore che è Aussie?
Allora, io ho una parte del mio cuore Aussie, perché appunto qualche anno fa, nel 2016, sono venuto in Australia sempre per il fatto che mia sorella vive lì, per visitare mia sorella, ma con gli amici, e facciamo il tour di tutta la Gold Coast, quindi partendo da Melbourne, arriviamo fin su a Cairns, poi da Cairns fino a Alice Springs, e tutto questo viaggio è durato 4 settimane, e davvero ho visto una terra meravigliosa. Io mi sono totalmente innamorato dal deserto alla barriera corallina davanti a Cairns, alla foresta pluviale, a Sydney, a Melbourne, che sono delle città meravigliose. Un'altra cosa meravigliosa che mi è successa è stata visitare il museo dell'immigrazione a Melbourne e vedere in una teca il passaporto di mio nonno Giovanni. Quindi poi quello che è successo adesso, il portabandiera, sono tutta una serie di intrecci storici che per forza di cose mi riempie il cuore di felicità, e non posso assolutamente negare questo mio legame con l'Australia, affettivo, di cuore, e mi sento assolutamente una parte del mio cuore Aussie, mi sento di poter dire di averla.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.